Perché al testo siamo a pagina 536, al passo 12. Ok. Praticamente, gli ultimi passi abbiamo spiegato che Hashem ha parlato con Mosè faccia a faccia, panim el panim, come nello stesso modo come una persona parla con un'altra persona. Vuol dire, tanti profeti hanno profetizzato, hanno avuto messaggi da Dio, però nessuno ha avuto messaggi, nessuno ha parlato con Dio così come l'ha fatto Mosè, perché Mosè parlava da sveglio. Abbiamo spiegato che altre volte altri profeti, quando sentivano la profezia di Dio, o era nel sonno magari, piuttosto che era in un momento di estasi, che la persona si rotolava perché non riusciva questa rivelazione era grande per lui e quant'altro. L'unico che riusciva a ricevere che riceva, ma l'ha attaccata. L'unica che riusciva a ricevere la rivelazione di Hashem proprio normalmente, parlando normalmente, era Mosè, perché lui era il più grande di tutti i profeti. Ok, andiamo avanti, nuova lezione. Mosè disse ad Hashem, perciò passo 12. Vedi, qua è tutto un po' poetico questi pezzi di questa settimana, questo passo di oggi. Vedi, perciò Mosè dice ad Hashem, vedi, tu mi dici, fa salire questo popolo, il popolo ebraico, senza tuttavia farmi sapere chi manderai con me, perciò chi mi sta accompagnando. E poi va avanti e dice: tu mi dicesti, ti ho distinto per nome, vuol dire a Mosè, ti ho distinto a te Mosè per nome, e hai pure trovato grazia ai miei occhi. Perciò qua Mosè sta dicendo un qualcosa che ancora per noi non è ancora molto chiaro cosa stia dicendo. Andiamo a vedere il commento 12. Mosè disse ad Hashem: queste parole di Mosè fanno parte delle preghiere da lui rivolte ad Hashem durante i 40 giorni di preghiera sul Sinai o nella tenda dell'adunanza. Allora ricordiamo, 3 volte Mosè è salito sul Sinai per 40 giorni. La prima volta è salito e ha preso le tavole. È sceso e l'ha distrutta per l'idolatria. La seconda volta è salito per pregare, subito dopo il vitello d'oro, è salito per pregare e chiedere pietà per il popolo ebraico. La terza volta è salito e ha ripreso, perciò di nuovo ha studiato 40 giorni, 40 notti, e quella volta lì, la terza volta, è sceso con finalmente le seconde tavole della legge, ed è sceso che era appunto il giorno di Yom Kippur, il giorno di Kippur che da quel momento è rimasto che Yom Kippur è un giorno di perdono. Adesso, questo tipo di parole che stavo usando oggi, in questo passo che abbiamo appena letto, qui il commento ci dice che questo era le parole che Mosè ha usato con Dio, appunto quando era sul Sinai le seconde 40 giorni, la seconda volta che è salito. Oppure nella tenda dell'adunanza, quando appunto la nube scendeva e entrava nella tenda dove si incontrava con Mosè, dove Dio andava a parlare con Mosè, o lì o sul Sinai. E questo era quello che Mosè diceva. Quando dice vedi, vedi vuol dire osserva, presta attenzione. È un modo di dire, no? Sempre di seguito senza tuttavia farmi sapere chi manderai con me. Cioè, tu mi hai detto porta su questo popolo, ma non mi hai detto chi mi accompagnerà. Allora, mi hai detto dell'angelo. La settimana scorsa abbiamo studiato che lui manderà un angelo, annunciandomi qualcosa che io non desidero. Non hai precisato di quale genere di angelo si tratta, perché se mi mandi un angelo della morte per il popolo ebraico, come appunto stiamo discutendo questo, no? Lui sta discutendo con Dio di salvare il popolo e di non. Allora, se tu mi parli che mi mandi l'angelo della morte, non mi va bene. Perciò mi hai detto che manderai un angelo, ma non mi hai detto la natura, che tipo di angelo stai mandando. Poi va avanti sempre nel commento, ti ho distinto per nome, questo è quello che Dio dice a Mosè, ti amo particolarmente, questo vuol dire ti ho distinto per nome, l'espressione è unica nella Torah. Ripeto, è tutto, sono dei susseguirsi di passi un po' in prosa, un po' diciamo più, una scrittura un po' diversa da solito. Però cerchiamo di capire il più possibile. Ok, passo 13. Perciò qua Mosè ha un colloquio con Dio, vuole capire determinate cose. 13. E ora, dice Mosè, se ho trovato grazia ai tuoi occhi, per favore, fammi conoscere le tue vie, affinché io ti conosca e possa trovare grazia ai tuoi occhi, e vedi questa nazione è il tuo popolo. Perciò qua Mosè sta cercando di conoscere ancora più profondità Dio. E glielo dice apertamente: aiutami a capirti, voglio conoscerti. Vediamo il commento 13. Perciò dice, ripetiamo un attimo, ripetiamo il passo normale. E ora, dice Mosè, se ho trovato grazia ai tuoi occhi, perciò se come tu dici che io trovo grazia ai tuoi occhi, quant'altro, se è vero come tu dici, allora per favore fammi conoscere le tue vie, voglio conoscerti meglio, voglio sapere esattamente come funziona affinché io possa trovare grazia ancora di più ai tuoi occhi. Anche questa nazione. Sono tutti dei modi come Mosè sta cercando di riconnettere di nuovo il popolo ebraico con Hashem. Perciò 13, commento, grazie ai tuoi occhi, ossia affinché io possa sapere quale sia la ricompensa che spetta a colui che trova grazia ai tuoi occhi. Ma ovviamente qua Mosè non sta parlando di se stesso. Sta parlando per eventualmente di come fare in modo che gli ebrei possano trovare grazia agli occhi di Dio. Ok? Non sarebbe mai che Mosè chieda per se stesso, non esiste una cosa del genere. Mizrahi, che è un commentatore, spiega il senso del versetto in base ai commenti di Rashi. Perciò viene fuori il seguente: fammi sapere qual è la ricompensa con cui ripaghi coloro che trovano grazia ai tuoi occhi? Questa è diciamo, la traduzione papale-papale. Allora, chi ha grazia ai tuoi occhi? Sentiamo, cos'è la ricompensa che lui riceve? Affinché io possa conoscere di quale giovamento è il fatto di trovare grazia ai tuoi occhi. E di quale misura sarà la ricompensa per aver trovato grazia ai tuoi occhi? Sempre di seguito nel commento, vedi che questa nazione è il tuo popolo. Non mi dire quindi farò di te un grande popolo, come ha detto l'altra volta, ucciderò gli ebrei e farò di te un nuovo popolo. Perché dice questo. E il tuo popolo fin dall'inizio, Mosè dice a Dio, se lo ripudi, non ho affatto la certezza che i miei discendenti, quelli che tu dirai che mi darai a me in discendenti, non verranno a loro volta ripudiati, che saranno cioè migliori. Perciò chi mi dice che magari quegli altri figli, quegli altri discendenti saranno migliori di questo popolo? Quindi, se mi vuoi ricompensare per aver trovato grazia ai tuoi occhi, fallo tramite questo popolo. Trova grazia a loro, salva loro, risparmia loro. Non voglio che fai di me una nuova nazione, tutto quello che mi... Non lo voglio. A me va bene, io voglio loro. Perciò tutto questo giro di parole era per arrivare di nuovo a difendere il popolo ebraico. 14. Allora Hashem disse: la mia presenza verrà con voi. Quando prima hai detto con chi mi stai mandando, chi mandi con me? Dio dice: la mia presenza. Se, 14. La mia presenza verrà con voi e ti concederò di godere della mia luce. Di nuovo Dio che dice a Mosè. Perciò vengo io e potrete e potrai godere della mia luce. Vediamo 14. La mia presenza. Traduzione di Onkelos e Rashi. La mia presenza è non l'angelo. Non ti mando un angelo, ti mando, vengo io. Ti concederò di godere della mia luce. Il testo racchiuso nella parentesi quadra, perciò Hashem disse, perciò Hashem è chiuso nella parentesi quadra. E poi anche la mia presenza verrà con voi. Queste due parole il testo le ha messe in quadra. Perciò dice così adesso: ti concederò di godere della mia luce. Il testo racchiuso nella parentesi quadra.
Scusa Rav, ma io sento pochissimo. È il mio telefono o si è... Voi come sentite? Si è abbassato all'improvviso il tono, la voce.
Io sento bene.
Io
Io
sto al mio
sento.
telefono, esco e rientro. Ok, scusate.
Grazie, grazie. Perciò ti concederò di godere della mia luce. Il testo racchiuso nelle parentesi quadre, tratto da Daschi, risulta essenziale per la corretta comprensione del versetto. Perciò la traduzione ci sta dicendo il Rabbi Chor, ci sta dicendo: sappiate che ho messo delle parole in più per... Però l'ho messo tra virgolette per far capire meglio il testo. Perciò nel testo della Torah non c'è scritto Hashem disse, c'è scritto disse. E allora, per far capire meglio, loro hanno aggiunto Hashem. La mia presenza verrà con voi, non è scritto nel testo, però ce l'hanno aggiunto per farci capire. E ti concederò. Poi non c'è scritto di godere della mia luce, di nuovo è un'interpretazione, è una cosa che il testo ha scritto. Perciò qua sta dicendo: sappiate che abbiamo aggiunto delle parole per far capire, perché la Torah non sempre, non esiste al mondo una traduzione della Torah che sia letterale al 100%, non esiste, perché la Torah ha un suo modo di scrivere, sono certe cose che scritte come sono scritte nella Torah sono indecifrabili. Allora, chi fa la traduzione qua e là deve aggiungere ogni tanto una parola, una virgola per far capire, altrimenti se la fa letterale non capisci niente. Allora, qui il testo sta dicendo: sappiate che siamo usciti un attimo fuori dalle righe, non abbiamo fatto una traduzione letterale per farvi capire. Perciò ve lo sto dicendo, infatti l'ha messo nelle parentesi quadre. Ok. Passo 15. Intanto tutto chiaro? Qualcuno vuole dire qualcosa intanto? Ok. Passo 15. Vabbè, volevo presentarvi, abbiamo qua, ormai non è nuovissima, ma già da qualche settimana che ci segue, la nostra amica da Rimini. Grazie per essere qua con noi.
Grazie a voi per avermi accettato nel gruppo.
Ma ci mancherebbe. Beh, Eliseva era una sua vicina di casa, cioè di casa, vicina di città, però poi è scappata in Israele.
Parma, io sono di
Parma.
Piero, io sono parmigiana.
Parmigiana.
Benvenuta.
Passo 15. Mosè, di nuovo una quadra, vuol dire che non c'è scritto, però ci fa capire il filo logico. Mosè gli disse a Dio: se non verrai tu stesso, non farci salire da qui. Però un attimo, Dio ha appena detto nel passo 14 che vengo io. Dice: non mando un angelo, ma vengo io. Godrete della mia luce. L'abbiamo appena letto. Perché allora qui, nel passo 15, Dio dice: se non verrai tu stesso, Dio, non farci salire da qui. Cosa intende? Vediamo il commento 15. Se non verrai tu stesso, questa affermazione di Mosè pare strana. Hashem, nel verso 14, ha appena detto che l'avrebbe accompagnato. E qui Mosè sembra riformulare la stessa domanda. Il Dazze Kenim fa notare, tuttavia, che nel verso 14, quando Hashem dice che io verrò con te, la mia luce, dice, si rivolge a Mosè al singolare. Non sta parlando del popolo, sta parlando a Mosè. Ma l'insistenza di quest'ultimo, cioè di Mosè, è dovuta al desiderio che Hashem accompagni non solo lui, ma tutto il popolo. Era incredibile Mosè. Non perdeva un'occasione per difendere il popolo ebraico. Dice: sì, tu hai detto a me e loro, io voglio che tu accompagni anche loro, non solo me, perché è parlato in singolare, per quello che lo ripete. Perciò, ma tuttavia, ma tutto il popolo, io e il mio popolo. Hashem infine cede alla richiesta di Mosè. E gli dice, come vedremo fra poco, farò anche questa cosa che hai detto. Vuol dire, Mosè sapeva come mercanteggiare con Dio, sapeva come ricevere quello che voleva. Ovviamente Mosè non chiedeva per se stesso, non chiedeva onori, oro, argento, chiedeva soltanto per il popolo ebraico. Allora insisteva. E questo è un tzaddik, un pio, non interessa niente di se stesso, come tante volte abbiamo parlato. Il saggio, il tzaddik, non interessa, a Mosè non interessava la sua vita personale, era pronto a dire, l'ha detto, cancella il mio nome, cancellami, a me non mi interessa di me, perché per lui l'importanza era il popolo ebraico. Perciò, quando si tratta, e questa è una cosa che vediamo dai tzaddikim. Quando si tratta di chiedere per gli altri, sono capaci di essere quasi insolenti, quasi insistenti e chiedono e ripetono. Però quando si parla di se stessi, non chiedono mai niente. Come Abramo. Abramo. L'esempio classico. Quando Dio voleva uccidere, distruggere Sodoma e Gomorra, no? Andiamo indietro nelle parasciotte. Abramo cosa fa? Fa di tutto e comincia, forse troveremo 50 giusti, e forse 45, e forse 40, proprio mercanteggiando. Perché lo fa? Perché vuole salvare. Però, quando Dio gli dice, vai, prendi il tuo unico figlio e sacrificalo, Abramo non apre bocca, va per sacrificare. Perché? Perché questa è la natura del tzaddik, per se stesso lui non vuole, non chiede niente, ma quando si tratta di salvare gli altri, lo fa. Fa di tutto, va anche contro le regole della buona educazione, della norma. Cioè Dio, già tanto che ti parla e tu ti permette, tra virgolette, di mercanteggiare con Dio? Sì, perché per salvare qualcuno lo faccio anche. Però quando Dio mi dà un comandamento a me, non apro bocca, vado e lo faccio senza discutere. Bene, passo numero 16. Passo numero 16. Come potremmo sapere io e il tuo popolo, chiede Mosè, che avrò trovato grazia ai tuoi occhi? Lo sapremo soltanto se tu ci accompagnerai. Di nuovo, sta cercando di convincere Dio di accompagnarli. Ti chiedo inoltre di distinguere me e il tuo popolo da tutti i popoli sulla faccia della terra. Andiamo a capire. 16. Ti chiedo inoltre di distinguere, questo lo porto da Rashi, me e il tuo popolo. Solamente se includerai anche il tuo popolo e non soltanto me, le nazioni verranno a conoscenza di questa grande cosa. Il tuo nome sarà così celebrato e non profanato come potrebbe invece accadere se tu annientassi Israele. Se tu ammazzi adesso il popolo ebraico, li fai fuori come vuoi fare, diranno, vabbè, li ha tirati fuori, però poi li ha salvati dall'Egitto, sì. Però poi non è riuscito a, così dice, a deal with them, a avere, non è riuscito a tenerli a bada, diciamo così. Persino Dio non è riuscito a tenerli a bada, alla fine anche lui si è convinto che questo popolo è da uccidere. Perciò Mosè dicendo, sappi che se tu uccidi questo popolo, diranno che fai una brutta figura tu, alla fine dei conti. Ripetiamo. Solamente se includerai anche il tuo popolo, e non soltanto me, Mosè, solo se anche gli ebrei, le nazioni verranno a conoscenza di questa grande cosa. Il tuo nome sarà così celebrato e non profanato, come potrebbe invece accadere se tu annientassi il popolo ebraico. Perciò qua Mosè sta cercando un attimo di, tra virgolette, far capire a Mosè, a Dio, l'importanza di questa cosa. Si noti che Mosè ricorre all'espressione dalla faccia della terra in questo contesto per controbilanciare le parole pronunciate nella supplica del 32:12, dove c'è scritto: "E per far loro del male che li ha fatti". Ricorda, abbiamo studiato 2 o 3 settimane fa. "E per far loro del male che li ha fatti uscire, per ucciderli fra i monti e eliminarli dalla faccia della terra, non dare adito alle altre nazioni di dire una tal cosa, che tu li hai fatti uscire per poi ucciderli tra i monti e quant'altro". Perciò non fare una cosa del genere, perché poi le nazioni diranno questa cosa. Ok, 17. Farò, Hashem disse a Mosè, farò anche quest'ultima cosa che hai detto, poiché hai trovato grazia ai miei occhi e ti ho distinto per nome. Perciò, ok, ancora una volta Mosè, io ti ascolterò, ancora una volta farò una cosa che tu mi chiedi. Perché in realtà hai trovato grazia ai miei occhi. Perciò 17, dice niente, ok, 18. Mosè disse, oh, mostrami per favore la tua gloria. 18, mostrami per favore la tua gloria. Come mai Dio, com'è è così insistente Mosè in questi passi qua? Allora, qua dà una spiegazione. Vedendo che si trattava di un momento propizio, quello che in ebraico si chiama et ratzon, un momento di propizio, Mosè colse l'opportunità per chiedere ad Hashem di mostrargli la sua gloria. Visto che qua Dio sta dicendo: ok, farò anche questo per la tua grazia, e questo, e quest'altro, hai trovato grazia ai miei occhi. Allora Mosè vede che qua il terreno, c'è terreno su cui coltivare. Allora dice: perché no? Gli chiedo ancora, mostrami la tua gloria. Perché vede che è un momento che Dio sta dicendo di sì. Perciò cogliamo l'attimo fuggente, no? Il carpe diem. Perciò chiede ad Hashem di mostrargli la sua gloria o di concedergli di comprendere la sua natura unica. Mosè sta cercando di capire sempre di più. Di nuovo, Mosè non chiede per se stesso, non sta dicendo dammi onore a me, o oro, argento. No, fammi capire di più chi sei. Svelati di più a me. Questo è quello che un tzaddik chiede. Quando Hashem strinse il patto con il popolo, Mosè e il fratello Aaron e i 70 anziani videro il Dio di Israele, sotto i cui piedi c'era qualcosa di simile a un mattone di zaffiro. Perciò loro avevano visto. In quel momento particolare hanno visto Dio, che dice che sotto i suoi, diciamo, piedi c'era qualcosa che poteva essere simile a un mattone di zaffiro. Ossia, scorsero solo il piedistallo del trono divino. Quando hanno visto quella visione lì, hanno visto il piedistallo, questo mattone di zaffiro. Mentre ora Mosè chiede di vedere proprio, perciò lì non hanno visto l'immagine di Hashem, hanno visto il piedistallo. Qui invece, che è un'altra situazione, Mosè chiede di vedere proprio la gloria di Hashem. Non soltanto il piedistallo o il mattone di basso e così via. Il linguaggio impiegato dalla Torah è ovviamente quello comprensibile dall'uomo. Tante volte mi ha spiegato che quando Dio, la Torah parla in un linguaggio è umano, perché dice la faccia di Hashem, il viso di Hashem. Dio non ha un viso e così via. Ovviamente quello comprensibile dall'umano, dall'uomo, non essendo possibile vedere né percepire Hashem. Dio non si può né vedere né percepire, però quando dice vedere si intende il nostro linguaggio, che non ha forma perché Dio non ha né forma né sembianze. Interessante, mi è venuta in mente una lezione che abbiamo fatto anni fa. Dice così, vediamo se me lo ricordo ancora. Dice: abbiamo detto appena adesso che Dio non ha né immagine né sembianze, non ha una faccia. D'altra parte, diciamo che noi siamo stati fatti a immagine e somiglianza di Dio. Perciò, come la mettiamo? La spiegazione era che Dio non ha un'immagine, ma Dio sceglie, si sceglie delle immagini di come si rivela a noi di volta in volta. Perciò non ha un'immagine, vuol dire non ha un comportamento, non ha un modo fisso di essere. A volte Dio è misericordioso, a volte Dio è il Dio della giustizia, vuol dire che non fa sconti a nessuno. A volte Dio regala, concede, perdona, a volte Dio No, deve essere giudice della verità e non può condonare. Perciò ha diverse. Perciò la spiegazione è: cosa vuol dire che Dio non ha immagini e noi siamo a immagine sua? Dice: così come Dio non ha un'unica immagine, ma ha diversi comportamenti, allora anche noi che siamo creati a immagine di Dio, dobbiamo avere la capacità di sapere cogliere l'attimo e di capire adesso, vuol dire, a volte ho una situazione che è difficile, ma riesco comunque a superarla perché mi scelgo questa immagine. Scelgo l'immagine non della tristezza che ho, magari automatico, ho una sofferenza, una difficoltà che mi porta tristezza, bensì io scelgo di essere felice. Perché non avendo un'immagine fissa, l'immagine te la scegli tu. Perciò, dice, nei momenti di difficoltà, scegli di essere gioioso, scegli di avere fede in Dio, scegli positività, non scegliere, non farti prendere dall'automatismo, della paura, dell'angoscia, della tristezza, del buttarti giù. No, visto che tu puoi scegliere, scegli quella la cosa giusta. Perciò, così come Dio non ha un unico aspetto, ma ha diversi aspetti, anche noi, che siamo a sua immagine e somiglianza, possiamo decidere di cosa. Praticamente siamo noi padroni di come affrontare la vita, di come affrontare le difficoltà. Bella questa. Ok. Questo era il 18, se non sbaglio. Sì. 19. Perciò qui Mosè coglie l'attimo propizio e chiede a Hashem di rivelarsi, farsi vedere. 19. Hashem disse: farò passare al tuo cospetto tutta la mia bontà e proclamerò in tua presenza il nome di Hashem e concederò grazia quando desidererò concedere grazia e avrò misericordia quando desidererò avere misericordia. Andiamo un po' a capire cosa vuol dire. 19. Farò passare. È giunta l'ora che tu veda quel che della mia gloria posso concederti di vedere, poiché desidero insegnarti il rituale della preghiera. Andiamo a capire cosa vuol dire. Quando tu, Mosè, chiedesti la misericordia per il popolo ebraico, cosa feci? Tu, cosa feci tu? Cosa facesti? Mi ricordasti il merito dei padri. Quando tu hai tirato in ballo, ricordati di Abramo, Isacco, Giacobbe, cioè hai voluto usare i loro meriti per accendere la mia misericordia. Perché? Cosa c'entra? Perché certo, il merito dei padri è a difesa dei figli. Perciò noi ogni giorno, una preghiera, 3 volte al giorno, diciamo, benedetto tuo padre, benedetto tuo padre, Dio di Abramo, Dio di Isacco, Dio di Giacobbe. Nelle 3 preghiere del giorno lo diciamo, mattina, pomeriggio e sera. Perché diciamo Abramo? Perché noi vogliamo avere il merito di questi grandi padri, Abramo, Isacco e Giacobbe. Perciò chiediamo a Dio di darci, di benedirci in merito ai nostri padri, ovviamente. Perciò, quando tu chiedesti la misericordia per il popolo ebraico, mi ricordasti il merito dei padri. Qua Dio sta parlando a Mosè. Certo che se esso si fosse esaurito, non ci sarebbe più stata speranza per il popolo. Se il merito dei padri fosse finito, non ci sarebbe più stato per i figli nessuna speranza. Ora io ti mostrerò tutta la mia bontà e proclamerò in tua presenza il nome di Hashem, per insegnarti a chiedere misericordia. Qua Dio sta dicendo un segreto a Mosè. Adesso, tra parentesi, c'è scritto Hashem, ossia il tetragramma, le quattro, perché anche lì abbiamo diverse rivelazioni di Dio, comportamenti, ma abbiamo anche diversi nomi di Dio, ogni nome secondo un certo comportamento. Perciò quando si parla del classico tetragramma, i quattro Yud, poi Kei, poi Vav, poi Kei, allora, ossia il tetragramma, indica infatti l'attributo della misericordia divina. Anche qualora in merito dei patriarchi si dovesse esaurire, sappi che c'è il nome, il tetragramma, che comunque non so se è possibile che si esaurisca il merito dei padri, ma qui infatti è un qualora dovesse, non è che succederà. Sappi che comunque c'è il tetragramma. Perciò insegna al popolo ebraico a pregare come sto pregando io, mentre recito i 13 attributi della misericordia divina, avvolto nel tallit. Se pregheranno così, le loro richieste verranno esaudite, perché la mia misericordia non si esaurisce mai. Perciò, qua gli sta insegnando un segreto profondo da insegnare a sua volta al popolo ebraico. Il merito dei padri giusto rimarrà sempre, ma ricordatevi sempre il tetragramma, il nome di Hashem, che è. Ecco, adesso sei dritto, Vittorio. Il nome di Hashem, che è la radice della misericordia. Finiamo il 19 nei commenti, andiamo alla pagina accanto. Quando desidererò concedere grazia, non letterale. Non è una spiegazione, una traduzione letterale. Rashbam e Rambam interpretano invece il versetto letteralmente. Avrò grazia di colui del quale desidererò aver grazia. Perciò sono io che decido a chi donare la mia grazia. Però intanto qui Mosè è riuscito, quando ha chiesto, alla fine nel suo intento è riuscito. Ha detto: dimostrami, fammi vedere la tua misericordia. Com'è che lo traduce? Mosè farò anche di quest'ultimo. Fammi vedere la tua grazia, eccetera. Allora qui Hashem mi ha insegnato, sappi che, di ricordare sempre, di richiamare il merito di padre di Abramo, Isacco e di Giacobbe. E in più ricordarsi del tetragramma, il nome di Dio, che è l'attributo della misericordia di Hashem. Infatti, i 13 attributi che Dio è della misericordia di Hashem sono racchiusi qua. Ok, 20. E disse: tuttavia, non potrai vedere il mio volto, perché nessun uomo può vedermi e rimanere in vita, dice a Mosè. 21. Hashem disse: ecco, Vi è un luogo presso di me dove puoi sostare sulla roccia. Un luogo presso di me sul monte dal quale ti parlo sempre, c'è un luogo predisposto dove ti attenderò quando ne avrai bisogno. Però comunque non potrai vedere il volto, tra virgolette, di Dio. 22. Quando la mia gloria passerà dinanzi a te, ti introdurrò nella cavità della roccia e ti terrò coperto con la mia mano finché sarò passato. Cosa vuol dire? Ti introdurrò, letteralmente ti metterò nella cavità della roccia. Si tratta di una sorta di caverna. È la famosa caverna di Eliahu, il profeta Elia, della quale si parla nei Re. Una grotta dove Mosè può stare lì. Ti terrò coperto con la mia mano, ti proteggerò con la mia parola. Mosè necessitava di protezione poiché a causa del peccato del vitello d'oro, ora agli angeli distruttori era consentito di agire liberamente. Avrebbero quindi potuto bruciare Mosè con l'aria delle loro parole, con l'aria che esce dalla bocca, dicendo: cosa fa un essere umano in questo posto? Adesso spiego. Come avevo già chiesto agli angeli quando Mosè era salito in cielo per il dono della Torah. Allora, gli angeli, è vero che sono angeli, ma sono molto gelosi del loro territorio. Sono gelosi della Torah, sono gelosi di Dio. Nel senso, quando, se andiamo un po' indietro, quando Mosè appunto è salito, il Talmud racconta nel Trattato di Shabbat, racconta che quando Mosè è salito a ricevere la Torah, i 10 comandamenti, si è scatenato un putiferio. Gli angeli hanno detto a Dio: chi è questo figlio di donna, nel senso chi è questo umano che si permette di venire qua nel nostro, qui e addirittura dai la Torah agli umani? La Torah è per noi. Gli angeli volevano che la Torah rimanesse in cielo. Perché dai a degli umani la Torah? E allora Dio dice a Mosè: rispondili. Tu sei venuto qui a prendere la Torah? Loro stanno discutendo, dicono che non è giusto, perché la Torah, se la Torah è qui, se Mosè è venuto su nei mondi celesti, questo è il nostro territorio. Se la Torah è qui, deve rimanere a noi. Perché la dai nella terra? E allora Dio dice a Mosè: Mosè, rispondili. E Mosè dice: come faccio a rispondere agli angeli? Loro con l'alito della loro bocca uscirà fuoco dalla loro bocca e potranno uccidermi. Dio dice: non ti preoccupare, aggrappati alla mia sedia, per modo di dire, e rispondili. E il Talmud riporta che Mosè chiede agli angeli: cosa c'è scritto nei 10 comandamenti? C'è scritto: io sono il tuo Dio che ti ha fatto uscire dall'Egitto. Ma ditemi voi angeli, ma quando è che esattamente eravate in Egitto voi altri? A me non risulta che gli angeli erano in Egitto. Noi eravamo in Egitto. Perciò è per noi la Torah. C'è scritto: rispetta tuo padre e tua madre. Ma voi angeli avete padre o madre? No? Noi umani abbiamo padre e madre. C'è scritto: non uccidere, non rubare, non commettere adulterio. Voi avete il desiderio di fare adulterio? Voi angeli, voi avete il desiderio di rubare o di uccidere una persona? Perciò a uno, Mosè ha elencato tutti i comandamenti e gli ha detto: non ce n'è uno che sia per voi. Voi comunque non fate queste cose. Perciò la Torah è per noi umani. Perché noi eravamo in Egitto, noi abbiamo padre e madre, noi abbiamo desideri peccaminosi, noi questo. Perciò la Torah è stata scritta e ideata per noi, perché voi lo siete già automaticamente. Quello che è scritto qua, voi già lo siete. La Torah l'ha detto a noi per insegnare a noi come comportarci. E allora lì, in un certo modo, Mosè ha zittito gli angeli e ha dimostrato che la Torah è in realtà per i mondi celesti. Perciò qui riporta questo, che quando c'era questa caverna, che Dio dice a Mosè: tu qui troverai rifugio, anche se gli angeli vorranno farti del male perché sono gelosi del loro territorio, tu qui ti proteggerò, io entro in questa caverna dove sarai protetto. Ovviamente era una gelosia sana, perché volevano essere vicini a Dio e quant'altro. Ok, fermiamoci qua perché poi diventa, il prossimo commento è lungo. Perciò siamo arrivati al 23. A voi. Chi vuole dire qualcosa? Vittoria, vuoi dire qualcosa?
Devo rileggermela perché nel tentativo di
Ah.
attivare la fotocamera mi ero distratto un po', però sicuramente c'è molto da imparare,
Sì,
sicuramente.
era una lezione un po' diversa dal solito.
Esatto, sì.
Sì. Qualcun altro che vuole dire qualcosa? Dottor Messina, vuole dire qualcosa?
Ma mi viene in mente che se gli angeli sono fatti di fuoco e aria, come abbiamo detto qualche volta, c'è l'altro versetto che dice: tu hai fatto l'uomo superiore dagli angeli, perché l'uomo è fatto con tutti gli elementi del Bereshit, non soltanto col fuoco e con l'aria. Quindi, dato che lo scopo della Bereshit è creare uno spazio qui nei mondi inferiori per Kadosh Baruch Hu, è l'uomo che supera gli angeli perché è fatto anche con tutti gli elementi della Bereshit, mentre gli angeli sono solo, fra virgolette, naturalmente,
2 su 4.
solo fatti con alcuni degli elementi della creazione, insomma. E poi, se non sbaglio, ci sono soltanto tre angeli che sono perenni, mentre gli altri sono variabili, cioè sono. Una volta svolta la loro funzione, smettono di funzionare, diciamo così. No? Non sono soltanto tre quelli permanenti.
Sì, ogni angelo aveva una missione soltanto, sì.
Una missione, sì. Quindi l'uomo sicuramente è superiore, ecco, da questo punto di vista. Mi è venuto in mente questo pensiero così.
Nonostante l'uomo è peccamino, ha l'istinto a peccare e l'angelo no,
L'angelo no, perché non ha quel chip predisposto, insomma.
però il fatto che l'umano ha il libero arbitrio e può scegliere di fare il bene e il male, e invece l'angelo è, come diciamo sempre, una forma di robot, diciamo così,
Sì,
non
robot,
può.
sì.
Allora puoi capire che anche se l'umano sbaglia, ma la potenzialità è più è superiore.
Torniamo al vecchio discorso che abbiamo fatto nelle lezioni scorse, che ci vuole l'azione dell'uomo per dare valore a qualche cosa, non puoi essere passivo, no? L'angelo, sotto un certo profilo, è un esecutore
Sì.
passivo, diciamo così, insomma,
Ma
l'uomo no.
non crea gioia a
Ecco,
Dio.
deve attivarsi l'uomo volontariamente
Esatto.
anche con sacrificio, insomma,
Esatto.
per pensiero
Perciò
così.
agli occhi di Dio, per dirla tutta, agli occhi di Dio, un umano che pecca 9 volte e una volta riesce a fare qualcosa di buono, più valore, più gioia di questo umano, piuttosto che un angelo che è sempre perfetto, è
L'angelo non
sempre.
fa mai tikkun, l'angelo non fa tikkun.
Perché 9 volte cadiamo, una volta la facciamo giusta, oh, è lì che esce ma la gioia. Perché? Perché l'hai fatto tu, non è un meccanismo. L'hai fatto tu, l'hai scelto tu, l'hai voluto tu, l'hai fatto. Allora Dio in quel momento può brindare un lechaim e dire wow, ce l'abbiamo fatta una volta.
Sì.
Posso chiedere una cosa, Rav?
Prego, prego.
Allora, i 13 tributi sono i famosi 13 tributi
Attributi.
attributi che preghiamo il giorno di Kippur.
Bravo, no, non soltanto giochi fuori, ma sì.
Sono quelli.
Sì.
Questo non ho capito bene come ha spiegato chi è che è sceso in una nube, Hashem. Noi preghiamo perché noi in quel momento abbiamo bisogno di questa preghiera per sentirci collegati, oppure no, questo non l'ho capita bene, che ha spiegato poco fa lei, Rav.
Allora, quando praticamente quello che Dio sta insegnando a Mosè era di quello dei meriti dei padri, anche dice, il merito dei padri è il Yud Kei Vav Kei, il nome il tetragramma del nome di Hashem. È a questo che si riferisce?
Sì, esatto.
Ecco, praticamente gli sta dicendo una forma, Dio sta insegnando a Mosè, in poche parole, a come formulare la preghiera, come avere la kavanah, l'intenzione della preghiera. Di chiedere l'aiuto, di ricordare sempre il merito dei padri, come appunto facciamo noi 3 volte al giorno l'Amidah, Elokei Abraham, Elokei Yitzchak, Elokei Yaakov, Dio di Abramo, Dio di Isacco, di Giacobbe, perché lo diciamo? Per richiamare, usufruire del loro merito. Perciò il merito di Abramo, Isacco e Giacobbe, che sono i nostri padri, allora tu Dio, che sei il loro Dio, dacci questo e quest'altro. Perciò richiamiamo, risvegliamo il ricordo a Dio di quanto i nostri padri erano meritevoli. Questa è una cosa. E poi dice il fatto che il tetragramma indica la misericordia di Hashem. Perché mi ha spiegato che a Dio ha diversi modi di come lui si rivela al mondo. Quando si parla del Dio della misericordia, quando Dio si comporta con misericordia, senza guardare in faccia meriti, non meriti, è peccato, è peccato. Dio in questo momento chiude gli occhi e dice: io voglio dare misericordia adesso. Non vuole sentire di altro, ma misericordia. Allora, questo dov'è? È racchiuso nel tetragramma, nel nome di Dio, quello che è Yud Kei Vav Kei.
Ecco, praticamente è una formula che è regalato così quando noi preghiamo, questa formula.
Ha spiegato a Mosè come funziona di ricevere
Ecco.
misericordia tramite il ricordare i padri e tramite il nome di Dio, il nome del tetragramma.
Ok, grazie mille, ho capito, grazie.
Grazie a lei.
Rav,
Diceva, ecco, sì.
chiedo scusa, volevo dire, non potrebbe essere, parlando appunto degli angeli e di noi umani, racchiuso tutto in quella parola Tselem, che non è solo l'immagine. Tselem, se non ricordo male, ha molto più significato, no? Rispetto a un'immagine, come potremmo dire noi, tradotto in italiano.
Non è faccia soltanto,
Esatto,
ma.
perché adesso un riferimento lontano, un ricordo delle lezioni di Rav Carucci, non è una sorta di immagine come riflessa della stessa immagine di Hashem? Tipo, o sbaglio?
Ripeta piano.
Un'immagine riflessa, cioè noi saremmo Tselem, nel senso come un'immagine riflessa della grandezza di Hashem.
Sì, il Rambam di ieri, Maimonide, proprio ieri era la lezione di ieri del Rambam, che diceva cosa vuol dire essere a somiglianza, sembianza di Dio. Cosa si intende? Si intende così come Dio è misericordioso, anche tu sii misericordioso. Così come Dio è magnanimo, sii anche tu. Così come Dio perdona, perdona anche tu. Perciò tutte le varie sfaccettature del comportamento di Dio, tu devi assomigliare, devi emulare Hashem, essendo misericordioso, gentile, magnanimo e così via.
Quindi l'azione performante che abbiamo anche noi, cioè quando noi parliamo male, pensiamo male, ci comportiamo male, roviniamo, tra virgolette, la creazione. Ok.
Bravo, bravo. C'è scritto addirittura, per andare ancora un po' più pesante di quello che dice lei, c'è scritto che quando, essendo che noi siamo immagini di Hashem, quando tu fai un peccato, dice delle parole molto forti e dure, è come se prendi la faccia di Dio e la
Wow.
metti nello sterco addirittura. Perché facendo un peccato tu, che sei immagine divina, metti l'immagine divina nella sporcizia. Tanto è grave, e d'altra parte quanto è importante il nostro comportamento e quanto è grave,
Certo.
dipende da come lo facciamo.
Grazie mille, Rabbi.
Grazie, grazie, grazie. Vedete, lo dico sempre, i vostri interventi, le vostre domande aiutano a allargare, a migliorare, è importante, importante.
Buonasera,
Buonasera.
grazie,
Buonasera.
grazie Dav, buonasera.